Oggi andiamo a parlare di un accordo che, insomma, di collaborazione tra l'IREN, azienda appunto che multiservizi che qui a Torino conoscono tutti, quella che diciamo rifornisce l'acqua, e l'azienda israeliana Mekorot che insomma fa la stessa cosa in quel di Israele, una collaborazione appunto per scambiarsi insomma informazioni, tecnologie, metodi e quant'altro, che ci interessa poco. Quello che ci interessa è che IREN si va a sostenere e va a collaborare con un'azienda che di fatto produce una sorta di, non una sorta, proprio produce apartheid nei territori palestinesi. E quindi se ci vuoi illustrare un po' meglio appunto il ruolo di questa azienda e un po', e poi magari un po' di cosa tratta meglio questo accordo.
Sì, allora sì, l'accordo è stato siglato il 10 gennaio di quest'anno, quindi tra IREN e Mekorot, che è l'azienda interamente partecipata dallo Stato israeliano che ha il monopolio sull'acqua in Israele e nei territori palestinesi. In realtà il tema dell'acqua è un tema molto molto caldo, molto centrale in tutta quella che è un po' anche la situazione in Palestina, a prescindere o meno in qualche modo dalla Mekorot. Ovviamente la Mekorot, essendo l'azienda che detiene il monopolio, è la principale responsabile dell'utilizzo dell'acqua come strumento di marginalizzazione, anche come, diciamo, puntello, come elemento della segregazione che c'è in Palestina e dell'occupazione proprio. In realtà i discorsi sull'acqua sono ampi, nel senso che il monopolio, il controllo delle risorse idriche da parte di Israele è uno dei requisiti del colonialismo di insediamento, del colonialismo israeliano da sempre, quindi sin dal 48, anche nel 67, in tutte le invasioni, in tutte le espansioni del territorio che Israele ha avuto in corso degli anni, occupare i luoghi di rifornimento idrico è sempre stata una questione strategica, anche perché quella di rendere la Palestina un po' schiacciata, diciamo, dal controllo israeliano anche dal punto di vista economico come controllo delle risorse è sempre stata una delle strategie del colonialismo, quindi non lasciare che la Palestina o che il territorio palestinese abbia delle sue risorse indipendenti. E infatti, diciamo, il tema dell'acqua poi oggi, rispetto anche alla questione ambientale, climatica, i grossi periodi di siccità che non stiamo vivendo non solo in Europa ma un po' in tutto il mondo, diventa sempre più urgente, quindi il controllo delle risorse idriche è strategico. La Mekorot, essendo appunto l'azienda statale, è la principale responsabile di queste politiche di apartheid. In poche parole, diciamo, ci sono tanti elementi, diciamo, quelli che noi, diciamo, stiamo un po' riassumendo nel raccontare questa vicenda sono tanti. Diciamo, uno è che la Mekorot ha comprato, si è appropriata della rete idrica dell'intera Palestina pagandola uno shekel, che corrisponde circa 20 centesimi, quindi proprio in maniera irrisoria. Di conseguenza, però, dall'altro lato vende con dei prezzi completamente diversi l'acqua agli israeliani o alle colonie o alla popolazione palestinese. Sembra che appunto i palestinesi paghino l'acqua addirittura 4 volte di più di quello che può pagare un israeliano delle colonie, un israeliano invece dei territori del 48, quindi di quella che oggi si chiama Israele. E anche la fornitura in Palestina capita molto spesso, le persone che sono state in Palestina lo hanno vissuto, molto spesso l'acqua viene tagliata, quindi non c'è fornitura d'acqua quotidiana tutto il giorno per tutto il giorno. Questo è anche appunto la responsabilità della Mekorot, essendo lei l'unica azienda che trasporta e porta l'acqua anche in Palestina. Questo dipende anche dallo stato di manutenzione, se tutte le reti idriche, le tubature hanno un'ottima manutenzione per quanto riguarda il rifornimento delle colonie, il rifornimento d'acqua, banalmente anche le tubature appunto sono c'è poca manutenzione per le tubature che riforniscono l'acqua in Palestina, e quindi la maggior parte in realtà dell'acqua viene anche persa. E c'è anche tutto un discorso legato alla salubrità dell'acqua, anche soprattutto sui territori di Gaza, perché appunto la non manutenzione della rete idrica porta al fatto che la maggior parte dell'acqua che per esempio su Gaza viene fornita in realtà non è considerata, secondo i livelli internazionali, acqua salubre. Quindi in realtà appunto ci sono mille questioni, anche quella delle forniture. Di nuovo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che in media la quantità minima di acqua giornaliera dovrebbe essere intorno ai 100 litri. Le persone che abitano nelle colonie israeliane possono consumarne, ne hanno la fornitura fino a 200 litri, mentre i palestinesi dispongono tra i 60, 70, 80 litri, ma in alcune zone rurali fino a 40. In realtà anche il collegamento della rete idrica non è garantito in tutta la Cisgiordania, è un punto strategico come dicevamo dall'inizio, quindi anche nelle costanti invasioni e distruzioni che l'esercito israeliano fa nei territori palestinesi, la distruzione dei pozzi, la rete inaccessibile delle tubature sono costanti all'ordine del giorno. Quindi in realtà questo appunto ci dice che il tema dell'acqua è un tema molto ampio, molto
sì, è sicuramente senso. Un tema centrale, l'hai spiegato direi perfettamente, come appunto il controllo di questa risorsa di fatto non permette l'autodeterminazione del popolo palestinese, perché appunto per irrigare i campi, per poter vivere anche solo nel quotidiano, insomma, si devono affidare alla rete israeliana. Quindi c'è proprio questa forma di controllo.
Che usiamo per farci la doccia, ma l'acqua è importantissima per quello che è l'irrigazione dei campi, quindi nella sussistenza e anche nell'autonomia rispetto a un mercato e a molte.
Certo, e oltretutto si è visto soprattutto durante la guerra in Siria l'importanza strategica che ha per Israele le fonti d'acqua. Infatti diciamo che hanno presidiato militarmente le alture del Golan, direi per tutto il conflitto lì. Diciamo che l'esercito israeliano non ha permesso, insomma, si è rafforzato ancora di più la sua presenza proprio lì dove ci sono le fonti d'acqua, proprio appunto per mantenere la posizione di controllo sui territori palestinesi. Controllo che adesso andiamo un attimo un po' fuori al discorso di questo accordo, ne approfittiamo anche per vedere un po' cosa sta succedendo e soprattutto in Palestina in questo ultimo mese, diciamo, anche se purtroppo è di una continuità agghiacciante, però sono aumentati ormai a ritmo quotidiano le incursioni dell'esercito militare dentro i territori palestinesi, compiendo dei veri e propri massacri. Quella che stiamo vivendo adesso, che stiamo vedendo, è a tutti gli effetti una guerra che però la propaganda israeliana, appoggiata anche poi dalla propaganda occidentale in generale, parla di azioni contro il terrorismo, di operazioni antiterroristiche, insomma, quindi distruggere palazzi, bombardare e massacrare le persone, perché poi ci sono decine di uccisi ad ogni incursione dell'esercito, non solo, anche bruciare interi villaggi. Questi loro lo chiamano antiterrorismo, quando invece a tutti gli effetti i terroristi sono loro.
Assolutamente sì, mi hai tolto le parole di bocca, appunto volevo dire, certo che se non bruciare centinaia tra abitazioni, palazzi, stalle, appunto il villaggio di Uwara, che c'è stato questo enorme attacco fatto da parte di centinaia di coloni protetti ovviamente sempre dall'esercito in fine febbraio, il 23 febbraio, se non è oggettivamente un attacco terroristico quello, non so bene che cos'altro possiamo definire tale. Sì, questo effettivamente è vero, in questo periodo, non solo in queste ultime settimane, in realtà da un po' di tempo diciamo in Palestina sta succedendo qualcosa di grosso, non dico qualcosa di nuovo, perché in realtà incursioni dell'esercito israeliano ci sono state costantemente. Quello che forse mi oserei dire, è sempre molto difficile un po' però analizzare a priori queste situazioni essendo così a distanza, però quello che mi verrebbe da dire è che quello che c'è di relativamente nuovo adesso è un po' anche la costanza e l'aumento della violenza, perché appunto come dicevi anche tu, sono quotidiane le incursioni dell'esercito nei villaggi palestinesi, nelle città palestinesi, incursioni che provocano sempre o arresti o demolizioni di case o morti. Banalmente il 12 marzo, quindi 3 giorni fa, in un'incursione a Nablus sono stati uccisi 3 ragazzi palestinesi e a data di 12 marzo il numero dei palestinesi ammazzati dall'esercito israeliano è stato dall'inizio dell'anno è di 84 persone, quindi una media altissima. E anche appunto la violenza dei coloni si fa sentire molto più forte. Il caso di Uwara, quindi quello del villaggio in cui ci sono state centinaia di appunto negozi, abitazioni, automobili bruciate, è stato quello che più ha avuto risalto. Addirittura nei nostri media, nei media occidentali, questa cosa effettivamente è uscita. Però questa è stata un po', non dico la ciliegina sulla torta, però l'episodio più visibile, più violento, ma in realtà le provocazioni dei coloni sono costanti. In realtà proprio o ieri o l'altro ieri sono stati bruciati un sacco di ulivi nel territorio vicino a Tuani, comunque in un villaggio della Cisgiordania a sud. Quindi in realtà non sono episodi sporadici, ma sono quotidiani. Quello che mi verrebbe anche da segnalare però come elemento su cui riflettere, comunque su cui tenere alta l'attenzione, è la risposta palestinese. Negli anni, lo sappiamo, la resistenza palestinese è sempre stata molto tenace, infatti a oggi siamo ancora qui e loro sono ancora lì, ed è proprio anche grazie appunto alla tenacia della resistenza palestinese. Oggi quello che a me risulta invece però più vivo sono proprio le risposte, anche gli attacchi della resistenza. Sono nati nuovi gruppi, nuove collaborazioni anche all'interno di diverse fazioni politiche palestinesi, ma che stanno cercando di ricompattarsi per rispondere alla violenza dell'esercito e dei coloni, e anche a volte per non aspettare la risposta. Quindi attualmente sono quotidiani non solo le incursioni e le violenze dell'esercito, ma anche le risposte della resistenza palestinese, con quindi attacchi ai checkpoint, attacchi alle colonie o attacchi magari alle jeep appunto dell'esercito che passano per i territori. E questa è sicuramente, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, un elemento un po' nuovo. Appunto la resistenza, abbiamo detto, c'è sempre stata, però ultimamente ha proprio una forza di agire quotidiano, magari anche con delle azioni piccole che non hanno enormi risultati, però ci sono azioni quotidiane, a volte anche più volte al giorno, e quindi dà comunque la sensazione di una risposta sempre pronta.
Certo, c'è sicuramente una disillusione politica, anche perché Israele sta trovando anche accordi con degli avversari storici, quindi il suo ruolo diventa sempre più centrale e quindi anche più accettato questo continuo attacco, questa guerra permanente che fa sul popolo palestinese, che sicuramente sa, è ben cosciente che si può fidare solo di se stesso e della propria forza e della propria resistenza. E comunque, nonostante questa appunto guerra in corso, questa strage che sta compiendo il governo israeliano, il governo italiano non si è vergognato, insomma, a mandarsi lì Ignazio La Russa che ad ospitare Netanyahu a Roma. Insomma, nonostante appunto da inizio anno la ferocia degli attacchi sì, palesi al mondo degli occhi, con decine e decine di vittime, si sono siglati degli accordi naturalmente legati al gas, che sembra praticamente ormai tutto è possibile per il gas, accordarsi con governi di ogni tipo, da quello egiziano a quello per esempio libico, che non si sa neanche chi sia. Insomma, tutto è possibile per il gas, ma poi naturalmente anche altre questioni, come per esempio, visto che si parlava anche d'acqua, quello delle sementi, perché Israele ha sempre investito tanto sulle sementi e soprattutto sulla produzione adesso di forme di coltivazioni che abbisognano di poca acqua. Quindi una collaborazione tra questi due governi che esclude di fatto il problema palestinese.
Sì, tutto i fili un po' si tessono e si uniscono. Diciamo che mi permetto di fare un'osservazione, nel senso che da quasi mai, forse in realtà, i governi italiani, neanche i precedenti, hanno fatto chissà che o chissà che sostegno alla situazione palestinese, alla popolazione palestinese, quindi non ci stupiamo che il governo attuale non abbia cambiato questa posizione. Però tutto si collega anche rispetto al discorso iniziale, che parlavamo dell'acqua, della Mekorot, eccetera. Israele su questo ha sempre avuto, se posso permettere di dire, una buona strategia di vendita e anche di pulizia d'immagine. Israele ha sempre portato avanti degli enormi progetti di investimento dal punto di vista anche tecnologico. Rispetto all'acqua, penso a tutti i discorsi sulla desalinizzazione per la produzione dell'acqua, del Mar Morto, comunque del lago Tiberiade, eccetera. Sono tutti grossi progetti, grosse expertise che fanno molta gola sia alle aziende europee che agli stati europei. Appunto, ritornando al discorso IREN, in realtà l'accordo della Mekorot e dell'IREN per ora è un accordo, diciamo, una dichiarazione di intenti, di collaborazione, però è ovvio che l'esperienza di Israele dal punto di vista tecnologico e di questi grossi progetti innovativi, sia appunto sia per l'IREN sia per le aziende europee, un'occasione di scambio, di conoscenze, di nuove collaborazioni e quindi anche di reciproco riconoscimento, non solo aziendale ma anche statale. E, è vero, appunto, in questi giorni, e fa un po' sorridere perché appunto in questi giorni di enormi distruzioni dei villaggi palestinesi, di appunto di incendi, proprio appunto il 6 marzo la Russia era in Israele, nei giorni scorsi Netanyahu era qui a Roma e adesso penso che attualmente sia Tajani che sia in Israele. E ovviamente nelle dichiarazioni di intenti la retorica ovviamente è sempre la stessa: il diritto di Israele di esistere, di difendersi contro gli attacchi terroristici appunto di palestinesi, non solo, però anche di tutto il mondo antisionista, quindi antisemita, che cerca, diciamo, continua a criticare Israele. O comunque anche la Meloni ha fatto delle dichiarazioni sul fatto che vuole creare delle altre, continuare questi momenti di collaborazione andando anche lei in Israele, quindi aumentando la cooperazione nei settori dell'innovazione, della tecnologia, anche appunto dell'agricoltura. Pensiamo a tutte le sfide che ci saranno nei prossimi anni, di siccità, di problemi ambientali. Sono tutti temi che sono poi sfruttati, utilizzati dal punto di vista intergovernativo per la creazione di nuovi accordi e nuovi, non solo nuovi accordi di cooperazione, ma anche proprio economici. In realtà le relazioni tra Italia e Israele sono sempre state abbastanza positive e da 70 anni ad oggi comunque sono sempre stati costanti, sempre in crescita, non c'è mai stato un momento realmente di stop. Infatti noi questo lo vediamo con appunto gli accordi dell'IREN, vediamo anche gli accordi universitari, diciamo i compagni e le compagne di Progetto Palestina questo lavoro lo fanno da anni, di denuncia delle cooperazioni universitarie tra Torino in questo caso, ma anche in altre università italiane e le università israeliane. Sono tutti appunto accordi e appunto cooperazioni dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma che non fanno altro che rinforzare, normalizzare e far dimenticare quello che sta succedendo oggettivamente in Palestina.
Certo.
Appunto anche per il governo italiano è comunque anche quello strategicamente interessante fare accordi con delle aziende o comunque con uno Stato che ha dal punto di vista tecnologico innovativo comunque una buona impronta, un buon andamento, per, diciamo, non discutere di tutte altre tematiche, diciamo, più di diritti, più interessi ambientali, più concrete in qualche modo.
Certo, e tra tutte le cose che hai elencato, ricordiamo anche che appunto per il conflitto che vive Israele è anche l'esempio sul controllo della città in quanto ha un nemico interno, quindi anche la cosiddetta guerra in casa, appunto la guerra dentro le proprie porte di uno Stato, Israele la conosce bene, di fatto occupando un territorio e insomma la sua polizia è d'esempio a molti e infatti vediamo anche come il discorso sull'antiterrorismo è lo stesso che si ripresenta qui in Italia quando si parla di conflitti sociali.
Parliamo anche delle tecnologie di riconoscimento, diciamo, somatico, del viso, sono tanti i nodi che si toccano e si incastrano anche in quello che noi viviamo poi quotidianamente, senza essere palestinesi o senza parlare di Israele. Comunque lo scambio tecnologico, sì, anche su questo fronte della sicurezza, della cyber security, lo conosciamo.
Certo, allora intanto ti ringrazio per la precisione e niente, e vogliamo rilanciare anche un po' di appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni, che avranno sicuramente il culmine sabato 18 marzo, in cui ci sarà una manifestazione cittadina che partirà alle 2:30 da Piazza Crispi. Se ci vuoi un po' illustrare questa mobilitazione.
Sì. Sì, brevemente, allora, adesso siamo nel periodo dell'Israeli Apartheid Week, che è una settimana internazionale cui ogni anno anche noi partecipiamo, di tutta una serie di eventi per sottolineare e riaccendere un po' il tema della questione palestinese e dell'apartheid israeliana. E ci sono vari eventi, inizialmente diciamo già stasera alle 20:30 al Cecchi Point in via Antonio Cecchi, proprio diciamo, tra i vostri fratelli e cugini di palazzo, proietteremo il film Roadmap to Apartheid, che fa degli interessanti parallelismi su quella che è stata la situazione sudafricana e quella che è la situazione invece in Palestina. Quindi questo sarà oggi. Domani ci sarà la presentazione del libro di Amedeo Rossi, uno storico attivista del movimento BDS italiano, che il suo libro affronta alcune tematiche centrali, su cui anche effettivamente quella dell'acqua sulla questione palestinese. E il 18 ci sarà questo corteo cittadino. Il corteo in realtà inizialmente era stato lanciato proprio per la questione degli accordi della Iran Mekrot, quindi per fare una passeggiata un po' rumorosa in centro, per sottolineare la nostra volontà di non accettare questi accordi. Visto quello che sta accadendo in Palestina, ovviamente poi i temi che porteremo saranno un po' più ampi anche sull'attenzione all'attualità. E poi in realtà gli eventi proseguono anche la prossima settimana. Lunedì sera al Centro Studi Sereno Regis ci saranno tre attivisti di Massa Freyatta, che è una zona a rischio di demolizione e espulsione in Palestina, quindi che racconteranno un po' la loro situazione. Il 23 all'università un evento sulla resistenza o le resistenze, perché sono varie, in Palestina. E poi il 30 un evento sul tutto il discorso del boicottaggio del Tel Aviv Pride, del greenwashing. Comunque questa è una carrellata sulle pagine Facebook o Instagram di Progetto Palestina e di BDS Torino. Di volta in volta ci saranno dei reminder di questi vari appuntamenti.